Bene, ci siamo ancora con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Stefano Impallumeni.
Allora, ciao Marco.
Allora, caro Stefano, siccome il mercato si è concluso da pochi giorni, ma insomma è inevitabile che si parli ancora di mercato, di quello che ha portato, di quello che, diciamo così, sono anche giudizi, giocatori validi, non validi, chi si è rinforzato, sai, poi c'è i voti, ho visto un sacco di voti che vengono dati da tutti quanti in questo momento. Andiamo a parlare un po' anche con chi il mercato lo segue da sempre. Intanto Paolo Paganini. Ciao Paolo,
ciao Paolo.
Ben trovato.
Grazie, ciao.
Come stai?
Tutto ok, dai.
Un saluto ai pescatori di Bocca da sempre, eh?
Sì, assolutamente, che sì. Adesso è il periodo dell'orate.
Bello settembre.
Sì, infatti, bravo.
Sì. E poi mi fa molto piacere avere qui con noi anche l'agente Claudio Nellucci. Ciao Claudio,
ciao, Claudio.
Ben trovati
a voi, grazie.
Allora, poi vediamo, forse dovremmo avere anche un contributo dalla redazione di Firenze appena possibile. Però io vorrei un attimo, Paolo, mi fai un tuo bilancio di questo mercato?
Ma guarda, mercato dove chiaramente la grande protagonista, la regina del discorso, è stato il Napoli, perché il Napoli partiva molto avanti rispetto alle altre, dai 75 milioni di euro incassati per Kvaratskhelia, pronti via, si è potuta sedere al tavolo e cominciare a piazzare i colpi che ha potuto fare, cominciare da De Bruyne. Poi ha chiuso alla grande anche l'operazione Osimhen, sono entrati altri soldi, gli sono serviti di andare a chiudere un mercato secondo me molto molto importante, per cui la regina del mercato è il Napoli. Poi c'è il Como, secondo il mio punto di vista, perché il Como comunque sta facendo una politica da anni ormai puntata a portare questa squadra a livelli importanti europei. Io direi sinceramente mi è piaciuto anche il mercato della Fiorentina, perché comunque ha resistito a Ken, gli ha rinnovato il contratto, ha preso un giocatore importante come Piccoli, mentre ci sono altre squadre che secondo me, parlo di Inter, di Juve, Milan, siamo i grandi, non mi hanno convinto, la stessa Roma uguale.
Però la Juve l'ha ripreso un po' nel finale, dai.
Ma sai Marco, tutti dicono che vabbè, era condizionato dai paletti, da quello che era successo prima, ma sinceramente io non avrei preso Openda 40 milioni di euro all'ultimo giorno di mercato, perché se tu hai Vlahovic, che come abbiamo detto è stata la telenovela dell'estate, è rimasto, e Tudor, che è il vero valore aggiunto di questa Juventus, perché lo sta gestendo in una maniera molto buona, io qui 40 milioni di euro li avrei investiti su un laterale destro che ti manca e su un centrocampista che ti manca. Tu adesso crei una situazione di grande, voglio dire, traffico e di concorrenza in attacco, perché hai Openda, hai David, hai De Grova, hai Vlahovic, che sinceramente l'avrei evitata. Poi, per l'amor di Dio, ci sono, penso che siano state strategie concordate con l'allenatore, ma sinceramente, parlandone anche con gli altri opinionisti della trasmissione che abbiamo fatto su Rai 2, Pierpaolo Marino, Marocchino, eccetera, questa cosa in qualche modo ha lasciato un po' perplessi.
Quindi non sei di questo. Tu sei... Intanto saluto anche Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato.
Ciao Lorenzo.
Ciao Lorenzo, ben trovato.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Arriviamo subito. Lorenzo, stavo un po' discutendo sul mercato che si era concluso, quindi arrivo anche da te. Tu sei
Ma guarda, velocemente, c'è un mercato mediatico di colpi, poi dopo alla fine abbiamo parlato anche con Lorenzo io sulla Fiorentina, sì. No? Grande mercato. Poi bisogna tradurlo in campo. L'allenatore deve avere dei chiari.
Ma non l'ha ripreso un po' la Juve nel finale, il mercato?
Sì, sono d'accordo, no.
L'ha ripreso un
discorso,
po'
diciamo, cicciotto, di sostanza, la Fiorentina ha fatto dei colpi importanti. Cioè, la dirigenza non è che uno può rimproverare, la dirigenza ha lavorato così, insomma. No, ha lavorato, bisogna vedere adesso se alcuni acquisti hanno ragione di esistere. Che poi quello è il discorso, perché tu te devi comprare, abbiamo sentito le parole di Gasperini, non è che spendere, cioè, no, facciamo casino, alteriamo il gruppo, perché anche, voglio dire, il mercato bisogna guardarlo anche da questo punto di vista, cioè io confermo i migliori, non faccio partire i migliori, mantengo l'equilibrio, rispetto la squadra, rispetto il gruppo che conta, perché poi il lavoro della natura di una società deve anche, voglio dire, indirizzarsi sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda la Juventus ha avuto uno scatto importante, un acuto importante, due acuti importanti, Openda e Zagrova, a netto delle, diciamo così, perplessità legate alle condizioni fisiche del kosovaro, ma talento puro da una parte e velocità pura dall'altra, quindi un sestetto di tutto rispetto là davanti con David Blau.
C'è un attacco ragazzi davanti adesso,
mica da ridere, Yildiz, Openda e Zegrova con sia solo all'altra, insomma, gente che salta l'uno, con, l'uno contro uno, superiorità numerica, serve questo nel calcio moderno, poi dopo dietro uno si sistema. Certo è vero che manca un po' di qualità a mezzo al campo, ma la Juve, l'ho sempre detto, non la sottovalutiamo, perché è una squadra tosta, che c'ha fame, che gioca con umiltà, che gioca con i propri limiti, cercando di superarli e di non far casino, perché questa è la regola aurea nel calcio, non fare danni. Quindi Tudor sta facendo questo, pure manca un po' di qualità a mezzo al campo, però ce l'hai su tre quarti in avanti, dai, su.
Claudio, poi lascio il punto finale a Lorenzo. Anellucci,
eccoci,
tu come la vedi per questo complessivo? Abbiamo sentito un po' un'analisi sul complessiva sul mercato, ecco.
Ma la vedo un po' come ho sentito da voi, nel senso che sicuramente ci sono state delle squadre che hanno lavorato molto bene, delle squadre che hanno lavorato un po' meno bene, altre squadre che, un'altra squadra che per ovvi motivi non ha lavorato per niente, però poi secondo me c'è il risvolto della medaglia su chi non ha fatto mercato, perché non è così male secondo me non fare alcune operazioni tanto per essere fatte. Però il Napoli per esempio la trovo una, su certi versi una follia enorme aver fatto tutto questo mercato, perché secondo me il Napoli doveva soltanto alzare la qualità in alcuni settori, ma non prendere 11 giocatori così, perché poi ti vai a scontrare, come giustamente ho sentito che ha detto Stefano, con un gruppo storico che non dimentichiamoci ha vinto uno scudetto e con degli arrivi che vanno a insediare dei giocatori che erano tra virgolette titolarissimi e anche con dei costi.
Però devi fare la Champions, come fai?
Sì, no, aspetta, ci arrivo. Devi fare la Champions e quindi per ogni ruolo devi avere l'intercambio, quindi alzare la qualità dei ruoli, ed è giustissimo. Però poi Stefano, che è stato giocatore, sa benissimo che alcuni giocatori poi all'interno dello spogliatoio, come tutte le cose succede, si parlano e si dicono ma quanto guadagni, quanto prendi, io prendo di meno.
Però questo è sempre successo, Claudio, non è che lo scopriamo oggi. Dai.
No, certo, però poi ti vai a relazionare con un allenatore che rompe, come Antonio Conte, a cui questi giochetti non piacciono, però poi ci stanno. Io credo che Napoli ha fatto sicuramente tanta roba, preso dei giocatori importanti, ma il vero problema del Napoli è l'infortunio di Lukaku, che per Antonio Conte è fondamentale, e sostituito secondo me da un giocatore che deve dimostrare di essere quello che è stato all'Atalanta e non essere quello che è stato a Manchester, quindi un oggetto misterioso. Nei centravanti sempre la seconda annata è quella che fa la differenza, non la prima. Lui ha fatto bene a Bergamo quando è stato a Bergamo, a Manchester si è perso, non l'hanno mai visto.
Ma là si sono persi in tanti qualcuno, diciamo, io faccio l'avvocato del diavolo, quindi capito? No, là si sono persi in tanti.
Ha fatto bene, se pensi che il Manchester è quella società che ha svenduto senza motivo McTominay a Napoli, comprandone un altro, spagando il triplo e non giocando mai. Quindi voglio dire, quello è il Manchester, sarebbe follia, insomma, sarebbe da arrestare chi ha fatto l'operazione McTominay a favore del Napoli, perché non si vende mai un giocatore come McTominay. Il Como ha fatto tanta roba, ha preso giocatori importanti, ha una schema molto importante con un allenatore che sa di cosa parliamo.
Quindi siamo lì, dai, su queste due regine del mercato, no?
Assolutamente.
Lorenzo, vengo anche da te, no? Perché poi insomma ne abbiamo parlato molto di tutte le possibilità che c'erano in questi giorni, raccontate continuamente, adesso siamo qui un po' ad analizzare quello che è successo, no? Ieri abbiamo parlato adesso dei voti che vengono dati alle singole squadre, quindi ci divertiamo anche, siamo d'accordo, non siamo d'accordo. Però io mi chiedo ancora, qual è il colpo di mercato, ad esempio, che possiamo etichettare come tale, no?
Ma allora, secondo me il vero colpo di mercato alla fine potrebbe essere De Bruyne, perché comunque è un giocatore veramente fuori categoria. Poi bisogna vedere se riuscirà a tenere il ritmo tutta la stagione, perché comunque nelle ultime stagioni ha fatto fatica. Ricordiamo che ci ha fatto fatica, non è stato quello in grado di fare la differenza in lungo e in largo come nelle stagioni precedenti. E non ci dobbiamo dimenticare neanche il fatto che De Bruyne, da quanto giocava bene, è andato a fare il rinnovo del suo contratto col Manchester City, l'ultimo rinnovo che ha fatto prima di svincolarsi quest'estate senza il procuratore, e andò insomma portando i numeri e dicendo: questi sono i miei numeri e questo è lo stipendio che voglio, e alla fine fu accontentato. Io penso che sia un giocatore fuori categoria, come ho detto prima, però perché ci basiamo sul nome, e probabilmente sbaglio anche, però vediamo cosa sono gli altri giocatori. Ti faccio un nome, io penso che Stefano sarà d'accordo con me, anche perché abbiamo vinto una cena ieri, e secondo me Ferguson sarà un grande attaccante, sarà un grande colpo per la Roma di Gasperini.
Ma può darsi, io non ne sono convinto. Io invece allora rincaro la dose e dico che i colpi di mercati li ha fatti la Juventus. Bremer e Vlahovic, aver recuperato Bremer e aver tenuto Vlahovic. Poi gli altri sono stati aggiunti e quindi la Juve è ancora più forte.
Lorenzo, scegli il ristorante.
Veniamo noi.
Vedo l'ora.
Avvicinati un po' al microfono che ti sentiamo un po' lontano oggi, ecco, solo questo. Paolo, tu sei d'accordo sui colpi di mercato?
Ma sicuramente sì, De Bruyne sicuramente si è alzato il livello della qualitativo della rosa, dell'autorevolezza, dello spogliatoio. Quindi sicuramente, poi a 34 anni comunque De Bruyne, non è che ne ha 40, quindi è ancora voglia.
Anzi, è più giovane degli over che sono arrivati.
Sì, cioè per cui super sicuramente... Torneo,
La Coppa del Nonno abbiamo istituito. Noi abbiamo istituito la Coppa del Nonno, quindi attenzione.
Senza essere offensivi, divertenti.
No, per divertirci, insomma.
Chi farà meglio nel campionato?
Sicuramente sì.
Anche Modric si è difeso bene.
Pure Modric si è difeso molto. Anzi, forse nell'ultima partita molti hanno criticato De Bruyne e hanno esaltato Modric. Nell'ultima partita di campionato ha fatto meglio Modric. Qualcuno ha detto addirittura De Bruyne ha camminato contro il Cagliari. Sai, bisogna la durezza dei commenti, è uscito anche questo, no? Quindi tu dici anche tu De Bruyne, Paolo. Claudio, invece, come colpo, quale lo ritieni?
Ma io trovo più funzionale ancora De Bruyne, Modric come calciatore in una squadra che De Bruyne. De Bruyne ha fatto una passerella contro il Sassuolo che devo essere sincero, insomma, mi sembra veramente poca roba con tutto rispetto per il Sassuolo, almeno quello visto contro il Napoli. Però De Bruyne secondo me l'ho visto nella seconda partita con il Cagliari, sinceramente ho visto un giocatore lontano anni luce anche da quello che potevo aspettarmi, un giocatore non funzionale, appesantito, un giocatore in difficoltà secondo me dal punto di vista fisico. Però credo che Antonio Conte abbia le metodologie di lavoro e i metodi mentali per tirar fuori tutto il meglio da un grande giocatore, perché parliamo di un top player. Però chiaramente Modric anche come fisicità è tutt'altro giocatore, insomma. È vero che è più grande, ma è anche un'altra
un'altra qualitativamente roba. È un'altra cosa Modric, qui penso che siamo tutti d'accordo, no Lorenzo? Credo che dal punto di vista qualitativo non si può discutere un giocatore così, cioè con tutto il rispetto per De Bruyne che è un giocatore fortissimo,
parliamo di altra roba.
Modric giocava con un sacco dei grandi campioni.
I giocatori comunque sono giocatori veri, è quello il fatto, può avere anche 50 anni.
Cioè come Djokovic ieri, Lorenzo.
Esatto.
Djokovic, poi 38 anni e ha fatto una partita straordinaria.
Ma guarda, Djokovic, ora usciamo un attimo dal calcio, il problema di Djokovic è che sono nati Alcaraz e Sinner, perché lui vince contro chiunque, vince contro chiunque, che per me è devastante per quegli altri. Insomma, quando sei numero 3, numero 4 del mondo
e ha 38 anni, però
non può vincere contro Alcaraz e Sinner, è impossibile.
La natura
è così, c'è poco da fare.
Però dicevo di Modric, Modric è un giocatore vero, ma Modric l'anno scorso ha giocato nel Real Madrid, non è che era a guardare le partite, quindi però c'ha sempre 40 anni, quello è fuori discussione. E il Milan secondo me non ha costruito, lo dicevamo ieri, non ha costruito una squadra da corsa, da battaglia, per sfruttare ancora di più le caratteristiche di Modric.
Però c'è un bel centrocampo, ne parlavamo prima, questo è un centrocampo, ma posso chiedervi se il centrocampo del Milan si è avvicinato un po' a quello del Napoli? Come forza, qualità, consistenza o ancora dietro? Stefano?
A livello di nomi, insomma, Fofana, Loftus-Cheek, Rabiot, Modric, Yashari, Ricci, insomma, non è che sono gli ultimi arrivati, sembra un bel pacchetto, però poi dopo metterli insieme, trovare le alchimie, le empatie,
quello ci pensa Allegri.
Mentre è molto più facile per Conte mettere a posto un centrocampo che credo Lobotka, Anguissa, giochino insomma da anni insieme, poi è arrivato McTominay e adesso è arrivato De Bruyne, insomma, un pochino più facile, è più è completo, è il centrocampo più completo d'Italia per campionato, più forte secondo me.
Più forte.
Però più corto.
Quale?
Quello del Napoli.
Quello del Napoli.
Cioè, il muro che può sostituire, però non è la stessa cosa. Poi ecco, te ne vengono a mancare due boss su quattro, cambia la stagione. Insomma, qui alla fine facciamo sempre i conti senza poi dopo calcolare gli imprevisti e le imprevedibilità che una stagione poi comporta, che ti può mettere insomma davanti a dei problemi inimmaginabili. Uno deve pensare tutto, gli imprevisti, è un gioco, è vero, che ci sono, è come il Monopoli. Torni indietro, vai avanti perché ti si fa male. Ecco, Lukaku, tu hai detto l'hai definita una tegola, è una tegola. Mo non guardare che hai fatto 6 punti prima. Adesso tu vedrai ottobre, novembre. Quanto ti mancherà Lukaku?
Il peso è notevole, assolutamente. Certo. Paolo, tu che ne pensi del centrocampo del Milan? Si è avvicinato un po' al Napoli o rimane ancora molto dietro?
Si è avvicinato, ma non è ai livelli assolutamente del Napoli. Poi è anche vero che sì, il Milan è il Napoli dell'anno scorso, cioè il Milan c'ha solo il campionato, per cui comunque sia non ha neanche grandi esigenze di avere ricambi importanti. I titolari sicuramente sono di livello importante. Il Napoli però ha una varietà assolutamente diversa. Poi tant'è vero che praticamente è passato quasi diciamo indolore il fatto che, visto che il vero diciamo così cruccio di Conte è non aver preso Ndoye, con questo centrocampo può permettersi di tenersi solo con Politano, giocare con Navarro in meno, un centrocampista in più. Quindi secondo me il Napoli ha sicuramente un centrocampo di livello importante, il migliore della Serie A.
Anellucci?
Ma io credo che intanto il Milan abbia messo un pezzettino importante lì dentro come Rabiot all'ultimo. E ricordiamoci che Rabiot con Allegri è stato l'arma in più della Juventus, insomma, in quel periodo. E poi per me il fuoriclasse del Milan, per me è l'allenatore.
Fuori classe lo definisci?
Per me sì, per me ancora oggi, per me è uno degli allenatori migliori che c'è in circolazione. Questo è il mio pensiero.
Quindi meglio di Conte o come Conte?
No, io Conte, fondamentalmente Conte io apprezzo perché ha fatto un miracolo, quelli da Medjugorje a piedi dell'anno scorso con lo scudetto del Napoli.
Ma quindi, sì,
è stato un miracolo, ma quello è un grosso miracolo di Antonio Conte, l'anno scorso lo scudetto. Questa non è detta mia, penso è detta di tutti. Però ripetersi non sarà facile. Io credo che quest'anno ha una Juventus tanta roba e ha un Milan che è sempre un Milan, perché Allegri alla fine trova sempre la soluzione. E ha un Milan che non ha assolutamente le tre partite, ma ne ha una sola. Ha comunque un Inter che bene o male alla fine arriverà, e ha le famose incognite che sono Roma e qualcuno che verrà fuori delle grandi, qualcuno stenterà, e delle tra virgolette piccole qualcuno arriverà.
La Juve la metti in questo gruppetto dietro, come la metti?
No, la Juve è sempre la Juve, signori. La Juve con Tudor che ha trovato la quadratura del cerchio e con 6 giocatori là davanti, tanta roba. La Juve è sempre la Juve non si può mai mettere nel gruppetto che segue. La Juve è là davanti sempre.
Lorenzo, te lo chiedo anche a te, hai sentito? Allegri è l'allenatore ancora fuori classe o è stato un fuori classe? Che poi uno...
Ma questo ce lo dirà quest'anno e soprattutto ce lo farà vedere quest'anno. Diciamo che l'ultima parentesi alla Juve non è stata come la prima, ma la squadra era completamente diversa. Io ho paura che, l'ho detto prima, lo ripeto, che il Milan non sia stato costruito bene per lottare allo scudetto, perché questo Milan doveva lottare per lo scudetto e dovrà lottare per lo scudetto, perché il Napoli l'anno scorso ci ha insegnato che, avendo una competizione sola da giocare, di quelle lunghe, poi chiaramente la Coppa Italia la giocano tutti, al massimo sono 5 partite, devi ammirare lo scudetto. Il Napoli l'anno scorso l'ha fatto e l'ha vinto. Però ieri abbiamo fatto i nomi dei difensori, no? Cioè io non sono convinto per niente la difesa del Milan, e come ci dicono gli allenatori bravi, insomma, gli scudetti, i titoli, i trofei li vincono le squadre che non prendono gol.
Certo.
Quindi non sono molto convinto. Poi dal centrocampo in su,
la Juve con Bremer, 0 gol presi.
Infatti, ora poi bisogna un attimino essere coi piedi di piombo, no? Sulle prime due giornate,
certo,
due giornate non possono essere la cartina tornasole di quello che sarà poi il campionato, perché ci sono giocatori distratti dal mercato, ci sono comunque sia tante voci che disperdono un po' l'attenzione di tutti. Ecco, adesso il calcio mercato è finito, sono le soste, c'è la sosta per gli impegni dei nazionali, poi da mercoledì, giovedì della prossima settimana torneranno tutti in gruppo, torneranno tutti ad allenarsi e da lì partirà il vero campionato. Quando poi si parla del campionato, del mercato che deve finire prima, io farei iniziare il campionato dopo, perché almeno da dopo la sosta si farebbe una sosta prima del campionato e si partirebbe a metà settembre. È chiaro che devi togliere due squadre, perché il campionato a 20 non lo puoi fare.
Una volta si
partì. Però insomma sarebbe simpatico iniziare a metà settembre senza partite solo la sera perché fa troppo caldo, insomma. È una cosa che mi piacerebbe.
Vediamo se ci sarà qualche riforma in questo senso. E sentite, qualcosa invece che possiamo considerare, qualche giocatore che quest'anno secondo voi può sbocciare definitivamente? Stefano?
Abbiamo detto anche Solé, Ildiz, perché no? Perché Ildiz sta sulla strada.
Perché ci sono almeno 3-4 numeri 10 che sono interessanti, cioè giocatori di fantasia ci sono, di tipo ecco Ildiz, Nico Pass, Sulé.
Nico Pass, Sulé, sono questi che mi vengono in mente, ma devono fare dei campionati rotondi, cioè numeri, ricchi di numeri.
Chi punteresti tu? Cioè chi pensi che possa?
Secondo me tutti e tre possono fare molto bene, perché hanno gli allenatori, cioè Ildiz c'ha, secondo me ci sta mettendo più rispetto agli altri. Perché non ha proprio un allenatore di sistema che ti invita proprio anche a sviluppare un calcio. Cioè, Tudor è diverso da Fabregas e Gasperini. Gasperini e Fabregas ti aiutano maggiormente per cercare di esprimerti nel miglior modo possibile, cioè farti tirar fuori tutto quello che c'è dentro. Ildiz è già avanti rispetto come... Ha fatto uno scatto di testa, ma io ho visto due partite...
Hai visto un nuovo Ildiz, sì. L'hai detto pure ieri, questo che hai sottolineato, che ti ha dato questa sensazione.
Capisce che dopo 10-8 minuti non c'ho la palla, ce l'ho... Mi arriva dopo 10 minuti, magari non tocco palla, la gestisco in maniera differente. E lì è tutto lo scatto tra un buon giocatore e un campione.
Paolo Paganini?
La strada è ancora lunga.
Ma io aggiungerei in questa lista Piccoli, perché comunque è un giocatore interessante. Pioli, la Fiorentina, nonostante il rinnovo di Ken e di Dzeko, ha investito parecchio su di lui. Io che con un allenatore come Pioli secondo me può crescere ancora.
Quindi tu dici Piccoli potrebbe essere un po' la...
A Torino però doveva angolare quella palla, Paolo, scusami.
Lo so, certo, però sai.
Uno come lui deve far gol. Cioè, cominciamo da là, va.
Anellucci?
Che forte questo ragazzo.
Io direi, come ho sentito i giovani, ma anche più Esposito, per me è un prospetto. Sì, se gioca, però è un prospetto da monitorare, per me è molto molto interessante da qualche anno. Anche l'altro Esposito, secondo me è un giocatore da tenere sotto occhio, però Ildiz per me è quello che sta crescendo molto a livello di testa, ha fatto uno scatto avanti, per me sta diventando giocatore con la G maiuscola, e Nico Pazza ha delle giocate importanti, quindi sono questi calciatori da
osservare,
da tenere sotto controllo, sì.
Lorenzo, tu sei d'accordo? Sono questi o ce n'hai uno in particolare che preferisci?
Ne dico un altro, dico chi mi aspetto che possa sbocciare, dico Krstovic, perché secondo me ha delle grandi potenzialità. È un attaccante che si deve sgrezzare, perché a Lecce non era facile segnare a Lecce, perché Lecce ne faceva veramente pochi di gol, però è un attaccante che prende palla, stop e tira in porta. Ecco, deve magari non togliersi questa caratteristica, perché io gli attaccanti che non tirano mai in porta non li posso vedere, ma magari un po' meno, ecco, se ora tiri 30 volte a partita facciamo 20, però io credo che abbia tante potenzialità. Bergamo può trovare la sua dimensione, è chiaro, se fosse stato Gasperini sarebbe stato tutto diverso, perché Juric non è che mi convinca, però l'ambiente Atalanta, le pressioni che comunque non sono poi così tante, il fatto di affacciarsi anche a giocare la Champions League, che non è certo una cosa banale, secondo me Krstovic può essere la sua stagione questa.
L'ultimissima ve la fa un nostro ascoltatore, Roberto, al 331 8200 213. Secondo voi sarà l'anno di Leao nelle mani del grande Max? Facciamo un giro, mi dovete dire sì o no con una motivazione velocissima. In pallomeni,
questa è la vera, la grande vera sfida di Allegri.
Questa è la sfida di Allegri, sì. Tu dici.
Dura? Sì. Difficilissima.
Ci credi?
50-50.
Sì. Pareggia in pallomeni. Di Benedetto, ci credi?
Allora, ci credo, sì, perché Leao deve maturare e il modo che ha Allegri per gestire questo tipo di giocatori può essere quello giusto. Vedi i tiri a canestro con Pogba alla Juventus che hanno fatto il giro del web, e penso possa essere la persona giusta per lui. Però c'è da dire che non è che Leao va lanciato, Leao va ritrovato, perché Leao nell'anno dello scudetto del Milan era un signor giocatore, è stato un signor giocatore. Stiamo parlando del 2022, non erano 10 anni fa, ma erano 3 e mezzo.
Assolutamente. Anellucci,
o diventa giocatore con la G maiuscola con Allegri, oppure lo troviamo in Arabia tra qualche anno.
Paolo Paganini.
Sì, secondo me è l'allenatore giusto al posto giusto per Leao in questo momento. E poi anche Allegri molto bravo nella gestione dei giocatori di con queste caratteristiche, per cui è un anno zero per Leao della serie, o la va o la spacca comunque.
Saremo un po' a vedere. Senti, Lorenzo, al volo ti voglio chiedere una cosa. Oggi stavo proprio su tutto mercato web, abbiamo visto una serie di svincolati che ci sono. C'è qualcosa che si può muovere tra questi giocatori svincolati? C'è qualche squadra che può fare qualcosa?
Certamente sì, ma non ora, perché insomma sarebbe abbastanza clamoroso, no? Che finito il mercato e senza infortuni si andasse a pensare agli svincolati, quando si poteva prendere fino all'altro giorno, insomma, che c'erano trattative in corso. Al primo infortunio, che speriamo non capiti a nessuno, però per forza di cose capiterà, e allora si muoverà qualcosa, anche perché comunque ci sono nomi molto interessanti tra i giocatori svincolati, che io dico sempre, se sono svincolati a oggi un motivo ci sarà, però insomma nella necessità magari qualche nome può tornare.
Saremo a vedere. Sì, c'erano dei nomi che erano anche cercati, con Ziyech ho letto, dei giocatori che erano cercati fino a tempo fa da tante squadre, per farne alcuni insomma. Va bene, io vi ringrazio, grazie a Paolo Paganini. Paolo, buon lavoro, a presto, un abbraccio.
Grazie, ciao Paolo.
Grazie a Claudio Anellucci, a presto Claudio.
Grazie a voi.
Lorenzo, ci sentiamo presto.
Ciao Lorenzo.
Buon lavoro come sempre a tutta la redazione di tutto mercato web. Grazie a Lorenzo. Allora, noi adesso ci fermiamo, perché tra poco rientriamo e ci abbiamo, caro Stefano, un collegamento con Radio Bianconera, con un tizio che tu conosci molto bene. E poi anche con Raimondo, che sta De Magistris, sta seguendo la nazionale italiana. Certo, quindi apriamo anche un file sulla nazionale, campo, che arriva, insomma, sempre più vicino. A tra poco.